Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski per questa seconda parte de Il mondo alla radio. Luciana Fantini ci segue sempre per la regia, Mario Scatton per la parte tecnica. Anche la seconda parte del nostro programma verrà dedicato a quello che sta succedendo nell'ambito della emergenza sanitaria per la pandemia da Covid, ma in un ambiente molto particolare che spesso è lontano dagli occhi e dalle attenzioni dei più. E parliamo dell'ambiente carcerario. In collegamento telefonico abbiamo Don Marco Fibbi, che è il coordinatore dei cappellani di Rebibbia Nuova Ala. Ben trovato, grazie per essere con noi, Don Marco.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E abbiamo anche Mauro Palma, garante nazionale per le persone private della libertà. Grazie davvero per essere con noi, dottor Palma.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Insomma, le notizie che alcune testate riportano oggi per quanto riguarda le carceri non sono particolarmente buone, perché ci danno un po' il termometro di quello che è il livello di tensione che si sta raggiungendo all'interno delle case di reclusione. C'è molta agitazione ovviamente tra i detenuti, soprattutto se si pensa a quella che è la situazione del Lazio. Leggiamo che spesso ci sono delle manifestazioni, protesta all'interno delle carceri, che non sono ovviamente le rivolte a cui avevamo assistito all'inizio della pandemia in marzo, ma comunque sia sono il segno di un malessere molto forte. Don Marco Fibbi, qual è la situazione per quanto riguarda Rebibbia, dove lei opera come coordinatore dei cappellani?
Allora, Rebibbia, nuovo complesso, il carcere più grande dei quattro istituti che si trovano a Rebibbia, sono composti dal carcere femminile, dal carcere penale, cosiddetto casa di reclusione, e poi dal nuovo complesso Raffaele Cinotti, che è il carcere con il maggior numero di detenuti, va dal 41 bis fino all'alta sicurezza e poi tanti detenuti, diciamo, comuni e precauzionali. Parliamo all'incirca di 1.400 persone in questo momento, perché c'è stata una piccola riduzione con alcuni detenuti che hanno avuto una sospensione della pena. Adesso si sta cominciando a parlare di permessi prolungati o straordinari, ma ancora, ecco, sono di là da venire le decisioni dei magistrati. Però, insomma, chi poteva ottenere qualche forma alternativa di beneficio, qualcosa è stato fatto. La situazione è certamente di, come dicevi, nervosismo e di timore, una paura seria, perché se, come succede in questo momento nel Lazio, c'è una diffusione del virus all'interno di un ambiente come quello carcerario, purtroppo non ci sono difese, non c'è la possibilità di mettere in campo delle vere precauzioni.
Ecco, tra l'altro, quando parliamo soltanto, diciamo, per la parte relativa alle persone ospitate in questi istituti, nel Lazio al momento sono circa una trentina i casi positivi accertati, ma c'è appunto il timore che ce ne possano essere altri potenziali, proprio perché questa malattia ha un decorso molto particolare e anche molto insidiosa. Che prevenzioni si adottano nel carcere per cercare di proteggersi da un eventuale contagio?
Allora, certamente per coloro che vengono dalla libertà o da altre carceri, da altri istituti, quindi in caso di trasferimenti, ma anche nel caso di rientri da permessi premio o dal lavoro, se ci sono dei motivi, adesso lasciamo perdere il lavoro, per tutti gli altri casi è necessaria una quarantena. Quindi ci sono delle intere sezioni che sono dedicate alla quarantena di coloro che vengono dall'esterno, che sono stati a dormire, diciamo così, alcuni giorni all'esterno o comunque che provengono dall'esterno del carcere. Per coloro che lavorano regolarmente all'esterno è previsto un tampone settimanale, un tampone che mi risulti molecolare, quindi diciamo, di quelli assolutamente precisi. E in questo periodo, data la positività di alcuni operatori, tra i quali anche, devo dirlo, anche alcuni cappellani, io stesso sono stato malato di Covid nel mese di ottobre e sono rientrato solamente la settimana scorsa, dopo un periodo di ovviamente isolamento domiciliare, eccetera. Ecco, anche in questo caso si adottano tutte le precauzioni. Di coloro che vengono in contatto con persone positive all'interno del carcere o anche all'esterno vengono sottoposti a quarantena e a tampone.
Don Marco Fibbi, chiedo scusa, resti un istante con noi. Tra l'altro volevo chiederle però una curiosità che forse può essere molto ingenua da parte mia, ma ad esempio l'uso delle mascherine è autorizzato all'interno del carcere?
No, non solo è autorizzato, è obbligatorio. Attualmente tutti i detenuti, quando si trovano fuori dalla propria stanza, tutti gli operatori debbono utilizzare la mascherina. Certo, che tipo di mascherina? Sappiamo bene che è molto differente utilizzare una mascherina, diciamo così, che protegge maggiormente, come la FFP2. Certamente i detenuti, se non hanno una famiglia che gliela porta, purtroppo non riescono a procurarsela.
Certo che poi nelle celle sovraffollate, se la mascherina
nelle celle
non è obbligatoria.
Ovviamente non c'è l'uso della mascherina. L'uso della mascherina è per tutte le volte che si esce dalla stanza e si percorrono degli spazi che possono essere all'interno della sezione o anche al di fuori della sezione.
È molto chiaro.
Il problema appunto è che le mascherine sono quelle chirurgiche oppure quelle fatte, diciamo così, da sé o anche all'interno dell'istituto, dove si producono delle mascherine che però non sono dei presidi, diciamo così, sanitari, non so come è il termine tecnico, però non sono quei presidi che garantiscono. Ecco.
Certo. Don Marco, resti con noi, torniamo poi a parlare di Rebibbia. Mauro Palma, garante nazionale delle persone private della libertà. Voi ovviamente diciamo che la sfera dei garanti ha sempre premuto molto sulla necessità di alleggerire il sovraffollamento delle carceri, la presenza nelle carceri per ridurre i rischi sanitari non soltanto tra i detenuti ma anche tra il personale che nelle carceri lavora. I vostri appelli hanno sortito qualche effetto?
Ma dunque, faccio una leggera premessa, partiamo dal fatto che la situazione attuale è una situazione sicuramente preoccupante, ma non deve essere vista come allarmante, nel senso che tra tutte le persone che sono risultate positive, coloro che sono anche sintomatiche, che quindi hanno sviluppato la malattia, sono una minoranza molto molto ristretta. Noi abbiamo 830 casi di positività oggi nei vari istituti italiani e all'interno di questi ne abbiamo di sintomatici una cinquantina. Questa cosa che cosa ci dice? Ci dice che in realtà molte delle situazioni di positività sono anche date dal fatto che, come dicevamo Don Marco precedentemente, vengono fatti con molta maggiore sistematicità i tamponi, questo è un po' quello che avviene anche all'esterno, sono molto più i tamponi che si fanno adesso che non allora. Allora, un messaggio di tranquillità, secondo me, alle persone detenute va dato. La situazione è preoccupante, vengo al punto che lei mi diceva, proprio relativamente agli spazi, perché vede, il carcere ha bisogno di una minore densità di popolazione ristretta, perché ci possono essere improvvisi bisogni, in qualche istituto sta avvenendo, qualche istituto del nord, di separare di più le persone, di isolarne molte di più. Quindi dobbiamo avere, diciamo, una riserva di spazio possibile. Questo non ce l'abbiamo in una situazione sovraffollata. Come sono andati, lei mi chiedeva, gli interventi, cosa stanno producendo?
Sì.
Stanno producendo che da quando è stato approvato l'ultimo dei decreti legge, le persone detenute sono diminuite di circa 400-420. È una diminuzione, nessuno la nega, che però non va al ritmo di espansione del contagio. Se in 10 giorni abbiamo diminuito di 420 persone, siamo ancora lontano da ciò che serve. Noi abbiamo un contagio che va avanti, diciamo, con grande rapidità, e abbiamo una riduzione che va avanti con grande lentezza. Chiaro. Dobbiamo intervenire con misure un po' più efficaci, un po' più effettive, ma soprattutto con procedure più rapide. Questo coinvolge anche il fatto che il personale che abbiamo negli istituti è più ridotto attualmente, quello che ha la magistratura di sorveglianza è anch'esso più ridotto. Allora dobbiamo dare delle indicazioni, e questo sto sollecitando il DAP e stiamo un po' ragionando, delle indicazioni di preparare i fascicoli, mi si passi il termine, con una rapidità diversa di quella che è quella consuetudinaria.
E questo è sicuramente un passaggio molto, molto complesso. Dottor Palma, io volevo chiederle ancora velocemente una cosa. Tra l'altro voglio salutare, che è con noi in collegamento, Lillo Di Mauro, presidente della Casa di Leda. Grazie per essere con noi, Di Mauro.
Buon pomeriggio, grazie a voi, buon pomeriggio.
Mauro Palma, che risposta si può dare alle inquietudini che attraversano la popolazione carceraria in questo momento, proprio per fare quello che lei diceva, cioè cercare di stemperare le tensioni e gli allarmismi che altrimenti rischiano di essere eccessivi?
Il primo messaggio è che, a differenza di quanto era avvenuto a marzo, oggi si ha molta più competenza nel tenere la situazione sotto osservazione e di intervenire subito. Le persone detenute devono essere rassicurate sul fatto che non esistono situazioni che improvvisamente esplodono. Sulle situazioni si riesce a intervenire. Il secondo è che il carcere, al di là delle limitazioni che ci sono per gli spostamenti delle persone, non chiuderà, non c'è un'intenzione di chiudere il carcere. Certamente è chiaro, gli spostamenti da regione a regione, a volte nelle zone rosse, da città a città, sono molto limitati, e quindi questo si riflette anche sulle possibili visite, ma non c'è alcuna intenzione di considerarlo un mondo chiuso, un mondo che in qualche modo
diciamo di blindarlo, ecco, di blindarlo all'esterno.
C'è una cosa però che io vorrei dire, su cui vorrei riflettessimo. Su molti dei provvedimenti che si vogliono prendere incide la quota di persone che sono senza fissa dimora, a cui questi procedimenti rischiano di non essere destinati. E allora io ne approfitto anche di questo, diciamo, microfono per un po' per richiamare i comuni perché si attrezzino a fare in modo che che queste persone possano avere una dimora, un riparo, in modo tale che possano fruire di provvedimenti come la detenzione domiciliare, perché altrimenti saranno quelli che rimarranno dentro.
Esattamente, un'accoglienza anche fuori dal carcere, e proprio su questo parleremo anche con Lillo Di Mauro, ma prima voglio sentire il parere di Don Marco, perché ci sono state delle iniziative importanti, soprattutto in questa direzione, in particolare a livello ecclesiale.
Sì, prima di parlare della casa ricominciamo, però volevo fare una piccola chiosa al discorso che ha fatto il garante.
Prego.
Sul fatto che il carcere non sia un luogo chiuso. Certamente per quanto riguarda le visite si stanno mantenendo le precauzioni e le possibilità di visita e anche di videochiamata che si sono introdotte nel mese di marzo. Però una limitazione forte alle attività all'interno del carcere è stata data, e per esempio una limitazione fortissima è sull'intervento dei volontari. Quello che i nostri ascoltatori devono sapere è che i cappellani danno tutto quello che possono per venire incontro alle necessità dei detenuti, ma una altissima contributo in questo senso viene dal volontariato esterno al carcere, che normalmente, prima quindi dell'era Covid, era molto presente con visite settimanali da parte di numerosi volontari. Noi stessi a Rebibbia abbiamo diverse associazioni, tra le quali l'associazione, diciamo così, diocesana, Vic Caritas, i volontari in carcere della Caritas, che sono un centinaio distribuiti tra i vari istituti. istituti e che facevano numerosissime visite e davano una prospettiva a mano ai detenuti anche dal punto di vista materiale, oltre che, diciamo così, di conforto, di consolazione con i colloqui, eccetera.
Purtroppo, questo è un punto importante.
Tutto questo si è interrotto sia a marzo fino a luglio e adesso è fortissimamente limitato da alcune, diciamo, prescrizioni che sono difficilmente raggiungibili, come il tampone obbligatorio ogni 15 giorni.
Certo.
Stiamo cercando di provvedere in qualche modo per non caricare sui volontari anche questo peso, anche economico.
Don
per
Marco,
quanto riguarda l'iniziativa fuori dal carcere, che è chiaramente una goccia nel mare, perché sappiamo bene quante persone all'interno del carcere abbiano una vita difficile fuori, vengano veramente dalla strada o da situazioni anche familiari molto difficili, dove la famiglia non può ospitare la persona, o anche i magistrati non rimanderebbero la persona a casa, nel proprio ambiente. Bene, una piccola iniziativa è stata fatta grazie alla generosità dell'elemosineria del Santo Padre, grazie allo sforzo della Caritas e dei volontari del VIC. C'è una casa a Roma, Via della Pisana, che ospita alcuni, appunto, ex detenuti o detenuti in detenzione domiciliare, quindi prossimi alla fine pena, che possono appunto godere di questa misura alternativa, ecco. I magistrati insieme all'UEFE li hanno inviati in questa struttura.
Adesso cercheremo anche di parlarne in maniera più approfondita. Lillo Di Mauro, presidente della Casa di Leda, ben trovato, grazie per essere con noi innanzitutto. Quello dell'accoglienza ovviamente all'uscita del carcere è uno dei temi che vi coinvolge in maniera particolare, ma l'altro tema che vi coinvolge in maniera particolare è quello dell'attenzione al mondo femminile della detenzione, e in particolare c'è questo problema che è forse piccolo numericamente, ma è sicuramente grande da un punto di vista umano, quello delle madri con bambini piccoli che sono in carcere.
Sì, ma guardi, anche a me va un po' di replicare ad alcune cose, per esempio l'accoglienza all'esterno, lì dove non ci sono case di accoglienza disponibili, potrebbero essere reperiti degli alberghi, delle strutture, appunto come si è fatto per le persone libere, per accogliere eventualmente dei detenuti che potrebbero accedere appunto alla detenzione domiciliare. Detto questo, nello specifico per quanto riguarda le mamme detenute, intanto è notizia di questi giorni che Rebibbia Femminile ha chiuso gli ingressi ai volontari, perché ci sono stati dei casi di coronavirus, quindi come misura di profilassi hanno chiuso ai volontari, ma appunto sono tutte le attività sono molto ridotte e con moltissimi problemi. E come si diceva prima, appunto, anche con la difficoltà che la Regione Lazio richiede per chi interviene nell'ambito del sociale e anche in carcere, di poter sottoporsi a tampone ogni 15 giorni con costi assolutamente insostenibili da parte delle organizzazioni, soprattutto se di volontariato. Ad oggi negli istituti nido d'Italia ci sono presenze, anche nelle ICAM, di 33 donne con i loro bambini, quindi una presenza molto, come dire, limitata, che potrebbe benissimo essere ospitata altrove che non in carcere.
Quindi potrebbe facilmente trovare una soluzione, insomma,
potrebbe
alternativa.
Potrebbe trovare altra locazione, evidentemente, come già fu fatto con il primo lockdown, quando le sezioni nido di fatto si svuotarono, insomma. Adesso sono ricresciute queste unità nel periodo estivo. Rebibbia Femminile dai dati di ottobre ha 6 presenze, ma noi pensiamo che potrebbero essere allocate nelle case famiglia territoriali. Per quanto riguarda Casa di Leda, proprio per rispondere alle esigenze di collocamento, oggi abbiamo il pieno con 6 donne e addirittura abbiamo 10 bambini presenti con noi, insomma, siamo andati oltre il limite massimo previsto, che era appunto di 6-7 bambini, quindi pur di dare risposta abbiamo, come dire, un po'...
Certo, sì. Beh, e questo ovviamente lascia capire quello che è il problema anche del mondo delle associazioni che si occupano di carceri e che si occupano di reinserimento sociale, di sostegno. Io volevo fare una domanda ancora al dottor Palma per chiedergli quanto pesi effettivamente il parere dell'opinione pubblica, che in genere sulle carceri è sempre molto negativo e anche molto, molto chiuso da un punto di vista proprio di prospettiva, di vedute, sulla incapacità del sistema, ad esempio, di adottare soluzioni alternative come quella di predisporre magari delle strutture alberghiere che non vengono utilizzate in questo periodo per poter ospitare una parte di questa popolazione che non ha altro luogo dove andare. Secondo lei cosa c'è che non va nel messaggio che anche i media veicolano contribuendo a costruire quella che è l'opinione pubblica sulle carceri?
Ma diciamo, il messaggio lo abbiamo visto all'opera anche nell'occasione precedente, quando si è fatto scandalo attorno a dei provvedimenti che erano dei provvedimenti semplicemente di prevedere la detenzione domiciliare per persone anziane e malate, e invece si è costruito tutta una sorta, come dire, di opinione pubblica urlata contro questi provvedimenti, già i termini svuotare le carceri e così via. Ma l'opinione pubblica poi viene che si costruisce in questo modo, finisce per riflettersi anche in chi in carcere opera. Io sentivo poc'anzi quello che diceva Don Marco e anche adesso Lillo Di Mauro relativo alla situazione romana. Guardate che questo è anche un prodotto di un certo modo di vedere la situazione da parte delle direzioni di Rebibbia, lo dico in piena responsabilità di quello che dico, altrove non è così, cioè questa assurdità di chiedere i tamponi sono decisioni molto locali e che sono anche però il frutto di non essere riusciti a contrastare alcune direzioni in altri momenti. Questo voglio essere molto chiaro, certe volte queste decisioni che poi emergono in momenti di crisi, di emergenza, sono anche il portato di una certa acquiescenza rispetto a delle decisioni di taluni direttori che non sono condivisibili e che hanno sempre visto il volontariato come un qualcosa di aggiuntivo ma non essenziale rispetto alla funzione costituzionale della pena.
Quindi diciamo che ci vorrebbero un po' più di regole generali su su determinate questioni e meno possibilità di avere applicazioni, insomma,
applicazioni
diverse, locali ecco. È stato veramente molto chiaro. Grazie davvero, dottor Palma, garante nazionale delle persone private della libertà. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma noi vi promettiamo che torneremo su questi argomenti, lo promettiamo ai nostri ospiti in collegamento, lo promettiamo a voi che siete in ascolto. Vi ricordo ancora don Marco Fibbi, coordinatore dei cappellani di Rebibbia Nuovala, grazie per essere stato con noi. E buon lavoro a tutti voi, ovviamente, che siete impegnati all'interno delle carceri. Grazie anche a Lillo Di Mauro, presidente della Casa di Leda. Torneremo ancora a parlare nel dettaglio di quelle che sono le problematiche, spesso molto, molto specifiche, del mondo femminile, del mondo dell'infanzia legato alle carceri. Quindi grazie a tutti per il vostro impegno, la vostra disponibilità anche con la nostra emittente, e a risentirci presto. Termina qui anche questa seconda parte del mondo alla radio, che abbiamo voluto dedicare al mondo delle carceri in relazione a quella che è l'emergenza sanitaria. Grazie a Luciana Fantini, grazie a Mario Scatton per regia e parte tecnica. Stefano Rescinski è tutto, ci risentiamo domani.
In Blu Notizie.